Carissimi fratelli e sorelle, due vedove vengono messe davanti a noi da questa liturgia della parola che, se vogliamo riassumere nella sua tematica, possiamo dire, ci mostra l'amore generoso. L'amore c'è di Cristo, perché il suo è perfettamente, pienamente amore generoso, che dona tutto, che non mette condizioni, non mette riserve, non mette paletti. Tale fu l'amore di quella vedova del Vecchio Testamento, che donò quello che aveva a Elia, e il suo è stato un gesto grande, perché di fronte alla richiesta di Elia lei dice: ma ho solo questo per me e per mio figlio, solo questo per me e per mio figlio. E il profeta le dice: lo so, tu dallo prima a me e poi farai la focaccia per te e tuo figlio. E lì la vedova andò oltre un amore cordiale, oltre un amore ospitale, riconoscendo nel profeta il mandato da Dio. L'uomo di Dio ubbidisce in una generosità unica, e Dio si commuove e premia quella generosità, e l'olio non mancherà e la farina neppure. Nel Vangelo abbiamo ascoltato quest'altra vedova che dona quei due spiccioli e dona più di tutti gli altri, e viene messa ad esempio da Gesù. E nella seconda lettura viene messa davanti a noi appunto la sorgente dell'amore generoso. E se noi stentiamo a essere generosi nell'amore, se noi fatichiamo a donare nell'amore, è perché non attingiamo alla sorgente dell'amore, non beviamo alla sorgente dell'amore, o attingiamo male alla sorgente dell'amore. E qual è questa sorgente dell'amore? È Lui. La seconda lettura, la lettera agli Ebrei, ci ricorda l'offerta fatta una volta per tutte di Cristo, che ha donato tutto se stesso una volta per tutte per salvare noi. Ah, è il chicco di grano che è caduto in terra, marcito completamente, per dare la vita a noi. È Lui la sorgente. E noi, a ogni domenica, a questa sorgente ci abbeveriamo, per essere capaci poi nella nostra quotidianità di realizzare piccoli sprazzi di amore generoso, di quell'amore che il mondo non conosce, perché non ha conosciuto Lui, il Maestro dell'amore generoso. E siamo chiamati, attraverso la nostra testimonianza semplice ma bella, ma fedele, concreta, a stupire il mondo, perché il Vangelo è innanzitutto stupore, meraviglia, perché è esperienza di qualcosa che non ci appartiene, che non è di questo mondo. L'amore di Cristo non è di questo mondo, non è umano, è divino. È venuto a portare nell'umanità la divinità, e chiama l'uomo a elevarsi nella divinità. Questa è la vocazione cristiana, l'umana divinità. E i padri dicevano: sono due, non tre, quattro le vocazioni. O ci eleviamo con Lui e diventiamo nella figliolanza divini, o ci abbassiamo al regno animale. E vedete che come c'è tutto un movimento che sta innalzando gli animali, no? Che sta innalzando nella dignità, nella personalità, anzi si sta dicendo appunto che quasi hanno persone, ci sono gruppi che lavorano per dare più dignità agli scimpanzé e roba di questo genere, perché l'uomo si sente più animale, e non è a caso che tutte le tecniche zootecniche che sono state introdotte attraverso la biochimica, no? E che prima appartenevano solo all'allevamento, alle cose che l'uomo nel suo dominio ragionevole e di collaboratore con il creatore poteva farle, stanno adesso stanno applicate all'uomo, perché l'uomo si sente un animale come gli altri. Certo, se tu levi Dio dal cuore dell'uomo, rimane un essere vivente come il nostro cagnetto, come il gattolino, non c'è più niente. Ma l'uomo è qualcosa di più, l'uomo è qualcosa di più. Dicevo oggi al ritiro, sapete che ogni mese c'è la possibilità di un ritiro. Quante possibilità abbiamo, proposte abbiamo di conoscerlo, di gustarlo. Abbiamo altri gusti, assaggiamo altri sapori. Dicevo proprio questo oggi al ritiro. Ebbene, veniamo al nostro Vangelo, questa pagina splendida di Marco che ci mostra Gesù nel Tempio, Gesù che insegna. E il contesto dell'episodio che abbiamo ascoltato è in questo insegnamento forte, accusatorio, provocatorio di Gesù, che dice appunto: guardatevi dall'avere una spiritualità di facciata, guardatevi di non fare come questi qui che pregano e fanno lunghe orazioni solo per essere visti, ma poi hanno il cuore lontano da Dio, lontano da me. È una tentazione perenne per l'uomo di chiesa, prete, suora, catechisti, persone più vicine, messa domenicale. È una tentazione, quella di fondare la nostra spiritualità su un apparato esteriore che gli altri vedono, ma poi la vita, il cuore, è completamente in altri orizzonti. Gesù ci ammonisce e ci dice di stare attenti a che questo non avvenga. Ma attenzione, questo avviene senza che noi ce ne accorgiamo. Se noi non abbiamo una vita spirituale personale, se ognuno di noi non ha un suo 5 minuti, non dico un quarto d'ora, non dico mezz'ora, ma no, dico 5 minuti al giorno in cui non dice le preghiere, ma prega. 5 minuti di silenzio in cui si mette davanti al Signore e il Signore glieli fa notare le incoerenze. Il Signore gli fa notare che sta prendendo, ma se tu non hai quei 5 minuti, magari hai 3 rosari, magari hai la messa tutti i giorni, però non vissuta con il cuore, ma come cosa esteriore, senza riservarti questi 5 minuti al giorno, ma il primo è il prete, che rischia poi di essere un professionista del sacro, un mestierante, e poi subito dopo tutti gli altri. Attenzione che è una tentazione questa pervasiva che ci implica tutti. E in questo contesto Gesù che cosa fa? Si siede e guarda, si mette di fronte al tesoro dove la gente buttava le proprie elemosine e guarda che forza questa immagine. Se noi stessimo, se magari durante la settimana chi di voi si è preparato a questa messa e ha letto il Vangelo e si è messo 5 minuti a pensare a Gesù seduto che guarda, è una scena cosmica. Gesù sta seduto e guarda mentre in famiglia mangiamo o mentre in ufficio lavoriamo o mentre ci svaghiamo. Gesù è seduto e guarda con infinita tenerezza, infinito amore e infinita amarezza, infinita amarezza. Quando vede noi, che lui ci chiama amici, si è fatto fratello, che viviamo dimentichi dei suoi insegnamenti. Ma quale gioia in Gesù? Quale entusiasmo in Gesù quando ti vede quella vecchietta? Ah, quella vecchietta. Cosa fa? Chiama gli apostoli, venite qua, venite qua. Guardate quella vecchietta. Gesù ci insegna a guardare. Gesù ci insegna a guardare. Guardate i gigli del campo. Guardate le messi che biondeggiano. Guardate i passeri del cielo. Ci insegna ad avere uno sguardo spirituale. Uno sguardo che sa andare dentro. E solo Lui può farti entrare dentro, lo Spirito Santo. E ci fa cogliere la verità delle cose e la verità di Dio. Le cose le vedi con un altro occhio, qualunque cosa la vedi con un'altra dimensione e diventi contemplativo. Una volta, quando ero in Sardegna, andammo in gita parrocchiale a un lago. Mi sembra che si chiama Lago di Tula o roba del genere. Stupendo! Era una meraviglia! Io sono sceso dalla macchina, sono rimasto estasiato tutto il tempo. 4 dei nostri giovani non sono scesi dalla macchina perché dovevano ascoltare le partite del calcio. Non hanno gli occhi spirituali. Si sono persi una comunicazione di Dio stupenda, che ci parla attraverso tutte le cose. Ma in modo particolare ci parla attraverso l'uomo, attraverso gli occhi di un bambino, attraverso la miseria di un povero. E qui ci parla attraverso l'amore straripante di questa vecchietta. Venite, guarda, guardate, imparate a guardare. Certamente loro erano attirati da quei ricchi che gettavano, e si sentivano, gettavano quei soldi. Io dicevo oggi o ieri, non mi ricordo, ieri alla stessa messa, dicevo, io mi sembra, non dico che è così, però mi sembra che quando passiamo il cestino è aperto ci sono più soldi. Quando il cestino è chiuso, che nessuno vede quello che mette, ce ne sono di meno. Così, siamo così schiavi. Quella donna ha dato tutto. Ha agito da Dio. Dio dona tutto. Dio non dà mai qualcosa, perché Dio non si può spezzettare. Dio quando dona, dona tutto. Quando ti dona una luce, quando ti fa una grazia, quando ti dà una consolazione, in quella grazia, in quella consolazione, Lui si dona tutto. E quella donna ha imitato Dio alla perfezione. Ha imitato Dio alla perfezione, ha imitato Gesù alla perfezione. Quale grandezza c'ha quella donna? Perché ha dato tutto. Tante volte noi diciamo, ah, io non sono il santo, non sono quello. E comincia a dare. Comincia a dare il tuo tempo. Incomincia a servire. Incomincia a spezzare qualcosa di te. E piano piano avrai quella gioia che è unica di chi dona tutto. San Francesco, mio Dio e mio tutto. Perché quando tu doni tutto, che cosa fai? Diventi padrone di tutto. Tutto ti appartiene. Tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo. E questa donna dà questo esempio agli apostoli, che erano presi da quelli che davano i soldi. E questa è anche una tentazione, soprattutto dei parroci, perché fu la mia tentazione quando sono stato parroco. Qual è la tentazione? Hai il tetto che devi aggiustare, hai il campetto da fare per i giovani e non ci sono soldi o ce ne sono pochi. E allora ti presentano quella persona che c'ha un po' di soldi. Qual è la tentazione? Di dare più spazio, di dare più considerazione, di dare più tempo, di dare più rispetto a chi ha i soldi. È una tentazione brutta, schifosa, ma reale. Reale. È per questo che dovete pregare di più per i preti. No? Perché siano capaci di essere disinteressati. Poi ho scoperto il trucco. E il trucco qual è? Non è il parroco che porta avanti la parrocchia, è la comunità, il consiglio pastorale. Vogliamo fare questo? Sì, tutti. Ecco, e allora tutti andavano a cercare i soldi, si faceva tutto. Che la Chiesa è comunità e il parroco è colui che sprona, anima la comunità. È certo che quando lo si lascia solo, poveraccio, però c'è questo rischio di dare più importanza alle persone, non per quello che sono, ma per quello che possono, per quello che hanno. Ma mi chiedo, è solo la tentazione del parroco questo? O è una tentazione che abbiamo tutti nelle nostre amicizie, nelle nostre relazioni? E allora bisogna fare un passaggio per avere questo sguardo contemplativo che Gesù ci chiede. Occorre una purificazione, un'apertura nuova all'amore, un riconoscimento della bellezza, del valore, della dignità che ha ogni uomo, ogni donna, a prescindere di quello che può, di quello che ha, di quello che fa. E allora avviene una rivoluzione nella nostra vita. Avviene una rivoluzione. La rivoluzione dell'amore, la rivoluzione del Vangelo. Un Vangelo non più semplicemente ascoltato, spesso distrattamente, ma un Vangelo vissuto. E allora è la gioia. Perché manca la gioia nella mia vita? Se nella mia vita manca la gioia, è solo per questo, perché ancora non è esploso il Vangelo, unica sorgente della vera gioia. Che la Vergine Maria ci aiuti, lei la maestra del Vangelo, lei che non fa altro che ripeterci nel fondo del nostro cuore, fate quello che Gesù vi dice, fatelo e sarete felici. Ascoltiamola ed sperimenteremo la novità del Vangelo nella nostra vita. Amen.